Camilla Caveglio, questa è Liar, che tecnicamente vuol dire
bugiardo.
Allora non diciamo che parliamo di bugie, ma cerchiamo di capire cosa può essere successo. Realtà inventate. Parliamo di messe. Diamo il ben ritrovato, è un po' che non ci sentivamo, alla dottoressa Lidia Undiemi. Buongiorno Lidia.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere qui con noi, per aiutarci a capire quello che sta accadendo. La prima domanda che vorrei farti, e poi entriamo nel vivo di che cos'è il MES, perché abbiamo appreso che nelle ultime ore il Premier Conte diceva noi non abbiamo ancora firmato niente, non è niente stato firmato, Di Maio dice no, dobbiamo vedere esattamente.
Dobbiamo ancora discutere.
Esatto, ma dall'ANSA fanno sapere che a Parigi hanno detto, cioè guardate che l'accordo è stato firmato a giugno.
In realtà la bozza definitiva, se possiamo ancora chiamarla bozza del trattato, era in effetti già pronta.
Ecco.
Basta vedere la data che c'è scritta all'interno del trattato riformato per comprendere che effettivamente la bozza era già disponibile. Poi, dico la verità, in effetti proprio su questa specifica questione di chi sapeva e di chi non sapeva, comunque fondamentalmente si poteva sapere effettivamente di sicuro, la bozza è stata discussa e non so se esplicitamente o implicitamente qual è il percorso approvato dai vari rappresentanti, dei membri del governo, perché la partecipazione al MES riguarda anche l'Italia, noi facciamo parte del MES, dunque non credo sia possibile che una bozza di trattato venga approvata senza che ciascun membro dei paesi aderenti dica di sì. Poi è chiaro che c'è la successiva, che secondo me è la più importante, fase di ratifica da parte dei parlamenti nazionali, che ancora non è avvenuta.
Ecco, quindi forse si riferisce a questo ANSA quando parla di questo. Allora, andiamo al 2012, quando si parlò del primo MES, nei tempi di Mario Monti. Che cosa è successo allora? E c'è la possibilità che avremo nuove lacrime e sangue, perché il MES, ricordiamolo, è un meccanismo, mi piace come lo chiamano, meccanismo economico di stabilità.
Che ha un nome confortante, ma che in realtà è tutt'altro.
Perché pagheremo a caro prezzo questo MES se venisse attuato allora.
Beh, anzitutto direi purtroppo, sembra anche brutto dirlo, per fortuna ancora la versione è quella del 2012, dunque non c'è alcuna modifica, è già quella in realtà doveva essere oggetto di questo acceso dibattito dei giorni nostri. Fondamentalmente il MES non è altro che la Troica, cioè un trattato con cui quegli strumenti che sono stati inizialmente utilizzati in Grecia di salvataggi, che in realtà si traducevano in una sottoposizione dello Stato al governo di chi presta del denaro a condizioni e sacrifici inimmaginabili per il popolo greco, è stato il tutto istituzionalizzato con questo trattato, il MES, a cui partecipano gli Stati che hanno adottato l'euro. La differenza fondamentale tra questo MES è la comunità che noi chiamiamo Unione Europea, a cui siamo abituati, è che nell'ambito dell'Unione Europea tra i paesi vige il principio di parità tra stati. Con il meccanismo europeo di stabilità, dunque il MES, i paesi più forti hanno più potere decisionale rispetto ai paesi più deboli. Dunque abbiamo fondamentalmente svuotato dall'interno quello che era il principio di uguaglianza tra stati e paesi europei. La cosa che deve preoccupare è che fondamentalmente, per quanto riguarda il paese in difficoltà, che si trova in difficoltà e che chiede un prestito, questo viene erogato soltanto se fatto le istituzioni nazionali abdicano al proprio ruolo legislativo ed esecutivo.
Abdicano al proprio ruolo, nel senso che la sovranità viene completamente esautorata.
Certo, perché MES eroga del denaro soltanto a condizione che lo Stato rispetta una precisa agenda politica. Dunque le riforme non sono più il frutto
di discussioni parlamentari, esatto.
Ma semplicemente chi eleggiamo, a questo punto possiamo pure evitare di andare a votare.
Deve adeguarsi all'agenda che gli dà l'Europa.
Ecco.
Tra l'altro un'agenda politica che riguarda non soltanto aspetti finanziari, cioè se non andiamo in banca e chiediamo un prestito, contrattiamo le condizioni finanziarie del prestito.
Certo.
Mica la banca ci viene a chiedere come dobbiamo vestirci, ecco, o cosa dobbiamo mangiare,
esatto,
o come dobbiamo educare i nostri figli. In realtà, con il pretesto di un problema finanziario, la troica e chi sta dietro la troica sostanzialmente detta leggi nei vari ambiti della vita sociale, allora, economica e finanziaria del paese.
Io entrerò un attimo nello specifico. Quando parliamo di troica, che dal russo diciamo dire terzetto, quindi è una comunità di tre entità. La prima entità è la Commissione Europea, la seconda entità è la Banca Centrale Europea, che è una banca privata, correggimi se sbaglio, e il terzo elemento è il Fondo Monetario Internazionale, anche questa è un'azienda, diciamo, bancaria. Quindi siamo nelle mani di banche e una parte in Commissione Europea che potrebbero, anzi interverrebbero, qualora si adottasse il MES, per scegliere e dire all'Italia cosa deve essere fatto per garantire questo debito.
Si sostituirebbero al governo sostanzialmente.
Allora, la Banca Centrale Europea è anzitutto una istituzione pubblica. Quello che è importante chiarire è che poi ci ricollega alla riforma, perché parliamo tanto del fatto se Conte sapeva o no, parliamo poco del contenuto della riforma, cioè cosa andiamo a modificare. Fondamentalmente, mediante questa riforma del MES, l'Europa vuole far sì che comunque il ruolo del Fondo Monetario Internazionale anzitutto in Europa venga ridimensionato. Questo loro nelle dichiarazioni ufficiali lo dicono fondamentalmente esplicitamente.
Ah, ecco.
E quindi vogliono trasformare la Troica in una sorta di Fondo Monetario Internazionale europeo, che quindi è quasi indipendente rispetto al Fondo Monetario che opera in tutto il resto del mondo. Ma l'aspetto che poi è quindi un rafforzamento, necessariamente un rafforzamento del MES implica un indebolimento di quella che noi abbiamo sino ad ora conosciuto come Europa Unita, cioè dell'Unione Europea, perché è un sistema che funziona con regole differenti, è un sistema parallelo. Ora, cosa vogliono fare con la riforma? Vogliono sostanzialmente sanare, oltre che ridimensionare il ruolo del Fondo Monetario Internazionale, si vogliono sostanzialmente sanare quelle che sono state le grandi problematiche che hanno accompagnato l'introduzione del MES. E cioè il fatto che, e questo lo dico proprio in breve, ma dietro c'è stata un'enorme disputa tra la Banca Centrale Europea contro le istituzioni tedesche, perché fondamentalmente i tedeschi dicono: ok, va bene questo meccanismo, tuttavia può essere utilizzato solo se gli stati che chiedono un prestito devono essere sottoposti nel modo più permanente e rigido possibile a queste condizioni rigorose. Dunque, quello che è stato riformato all'interno del trattato è la possibilità concreta da parte del MES non soltanto di imporre l'agenda politica a quei paesi che hanno avuto condizioni disperate come la Grecia, ma di poter applicare questo principio del ci sono io che penso a dirti quali sono le riforme anche a paesi che possono avere crisi potenziali, e dunque per prevenirle. In buona sostanza, il MES vuole diventare a tutti gli effetti un governo sovranazionale permanente,
ecco,
anche in vista di crisi non attuali, quindi sempre.
Quindi dice, appena se decido che tu hai qualche difficoltà, cioè, ma chi è che lo invoca il MES?
Allora, chiaramente è il MES lo invoca il paese in difficoltà,
ecco.
Quindi poi è chiaro, però nel momento in cui tu sei in grave difficoltà, chiaramente è come un debitore in grave difficoltà, diciamo il tuo potere di contrattazione è minimo, specie se in realtà noi adesso con questa riforma andiamo a concentrare tutta la governance sulle risoluzioni della crisi nel meccanismo europeo di stabilità. Una cosa è che un paese riesce a contrattare più o meno liberamente, altra cosa è aderire ad un sistema di regole che comunque non lascia scampo.
Appunto,
quello è
quello volevo dire io, nel senso che vivendo in una condizione in cui, bene o male, la dico in maniera semplicistica, siamo sottoposti alle logiche dei mercati, chiunque può intervenire e metterti in difficoltà obbligandoti o in qualche maniera inducendoti a chiedere aiuto, a chiedere il MES. Quindi si potrebbero verificare condizioni di questo tipo.
La questione centrale è la seguente, che è poi anche il senso della riforma di questo MES. Possiamo accettare un sistema di governance, di governo europeo, in cui gli stati nazionali vengono svuotati dall'interno nelle loro istituzioni democratiche, quindi le riforme a colpi di lettere e letterine vengono dettate da un'organizzazione che non è più nemmeno l'Unione Europea, con
appunto
le regole dei trattati fondamentali, ma un'organizzazione che è finanziaria con come dire, un'impronta finanziaria, un modo di ragionare finanziario. Per esempio i paesi che non pagano e non versano le quote, perché magari sono già in difficoltà e quindi il MES si chiede magari pure le quote, viene privato del diritto di voto. I paesi che hanno le quote maggiori, che sono Germania, Francia e Italia, contano di più degli altri. Dunque viene meno, e quello che vengono violati sono anche i principi di base dell'Unione Europea.
È il principio democratico.
Infatti,
anche,
e concludo, la terza questione di cui loro stanno ampiamente discutendo è quello di adeguare i trattati fondamentali dell'Unione Europea al MES. Cioè, tu in pratica mi stai dichiarando che ci sono dei problemi, così come di fatto è emerso in questa grande disputa legale che c'è stata appunto tra le istituzioni tedesche, e la Banca Centrale Europea. Questa grande disputa proprio fa emergere come noi abbiamo fatto il MES, ma il MES comunque era obbligato ad essere compatibile con le regole dell'Unione Europea. Se loro dicono che bisogna fare delle riforme per consolidare il MES, evidentemente ad oggi qualcosa non funziona. Io dico passiamo alla fase 2. Conte sapeva, non sapeva, non è importante. Il Movimento 5 Stelle ci ho messo la faccia personalmente, ha messo nel programma smantelliamo la Troica, non può minimamente azzardarsi a firmare, ad autorizzare questo trattato.
Ecco, questo,
senza i voti del 5 Stelle non ci può essere la ratifica Parlamento. Stop, chiudiamo l'acqua, questo è il vero passaggio, non è tanto Conte sapeva non sapeva, fondamentalmente, no, dico una questione importante, perché
ad oggi
la questione è l'Italia ratificherà o no con quali voti.
Ecco, appunto, il 5 Stelle dovrebbe essere assolutamente contrario, quindi è quello che auspichiamo fondamentalmente, per evitare di trovarci
sarebbe un atto di disonestà politica enorme, perché
ma purtroppo siamo un po' abituati alla disonestà politica,
diciamo che non ci scandalizzeremmo,
dai
contrario.
5 Stelle sarebbe veramente il massimo, però perfetto, grazie come sempre Lidia per essere stata esaustiva e averci fatto capire una cosa
chiara,
esattamente, in maniera semplicissima. Grazie alla dottoressa Lidia Undiemi, buona giornata, alla prossima.
Grazie a voi, una buona giornata,
ciao Lidia.